in diretta dal CSOA Saint Papier per la prima serata di Book and Roses. Stasera si parte con questa rassegna di libri e di rose e soprattutto all'insegna della promozione e del racconto delle librerie indipendenti romane. Stasera con noi la prima libreria scelta, una libreria di periferia ma non troppo, la Pecora Elettrica, libreria ovviamente indipendente di Centocelle ed è rappresentata qui dal giovane Valerio. Buonasera Valerio.
Buonasera, buonasera.
E buonasera a, ovviamente a tutti coloro che ci ascoltano dalla diretta su radiosonar.net. Non siamo soli perché la libreria indipendente porta un ospite, giusto?
Sì, beh, ho portato con me un ragazzo che viene da un collettivo di scrittori, poeti, disegnatori e fancazzisti chiamata Grog, che insomma porta avanti un ragionamento di, da una parte di pubblicazioni indipendenti, per cui dall'aspetto serigrafico che sta venendo costruito a una rivista che tratta di temi e soprattutto di poesia e di letteratura. E beh, l'ho portata con me perché penso che fondamentalmente in questo momento storico in cui soprattutto dal punto di vista letterario e dal punto di vista diciamo di lettura più generalizzata ci sia un calo sempre più impressionante e preoccupante dell'interesse del pubblico, diciamo, chiamiamolo così, è interessante vedere come alcuni ragazzi quando si organizzano e si mettono insieme per pubblicare e per portare avanti un ragionamento che fondamentalmente è propedeutico anche per la lettura poi di libri e di altro materiale edito, beh, penso sia interessante sentire che cosa hanno da dire e se, quando si può, dove si può poterli pubblicizzare, non so come altro dirlo.
Assolutamente sì, hai centrato già un tema bellissimo, quello del promuovere qualcosa che trova uno spazio. Siamo in uno spazio che cerca di fare proprio questo, no? Siamo in un centro sociale occupato ed gestito che attraverso anche la radio, Radio Sonar, quella attraverso la quale ci stanno ascoltando in tante e tante, speriamo, promuove proprio questo ed è forse la cosa che ci accomuna alle librerie indipendenti, quelli che proprio in questa rassegna Book and Roses abbiamo cercato di promuovere. Ed è ancora più interessante pensare che una libreria indipendente, quando ha l'occasione di promuoversi e proporsi anche in un altro quartiere rispetto a quello dove lavora di solito, sceglie di portare, anziché magari un editore famoso, che poi famoso sempre si fa per dire per le librerie indipendenti, sceglie un lavoro così, anche forse di appartenenza territoriale, o sbaglio?
Sì, ovviamente ci accomuna con Grog, diciamo sia la Pecora Elettrica che Grog lavorano sul territorio di Centocelle, che è un territorio di ex periferia, ormai lo possiamo chiamare, anche se ha radici profonde nella giusta volgarità del popolo, ecco, diciamola così. E diciamo siamo accomunati soprattutto da un sentimento molto radicato. Sia in Grog che nella Pecora Elettrica girano voci di una possibile proclamazione di indipendenza di Centocelle e quindi sembrava ovvio a questo punto che comunque almeno io in quanto apprendista stregone sono invitato, mi porto appresso i proclamatori della Repubblica.
E a questo punto io direi che potremmo aprire, se l'apprendista stregone anziché giovane pupillo libraio della libreria o allievo, potremmo dare la parola a David per farci entrare un po' in questo clima di questi scrittori, artisti, giovani promettenti che producono, propongono e diffondono Grog.
Buonasera, buonasera a tutti, a chiunque ci stia sentendo da casa, buonasera, mi presento, sono Davide, ovviamente a tutti presenti, sono Davide, detto anche David, sul mio nome ci sono varie vicissitudini legate a vari problemi comunicativi, però non siamo qui per parlare di questo, siamo qui per parlare insomma di Grog, che è la rivista indipendente appunto di Centocelle, nata da un collettivo di scrittori. E mi sarebbe piaciuto in realtà leggere prima magari una piccola poesia di uno di questi scrittori, se non vi dispiace insomma io partirei alla lettura.
liberissimo. Siamo una web radio libera e indipendente e diamo ai nostri ospiti scelti accuratamente libertà di parola.
Continua a camminare. Anche se il tuo passo spontaneo si trasforma in un processo ansioso e insicuro, continua a camminare. Anche se capita di inciampare in qualche malinconico ricordo e cadendo ti metti a piangere per un ginocchio sbucciato e un po' di nostalgia che emerge ogni volta che respira in affanno, continua a camminare. Anche se non riconosci la sagoma che cerchi di rincorrere, anche se di notte, quando abbracci le ginocchia sotto il piumone, cerchi di trattenere dallo stomaco i pugni della tua solitudine, come i gomitati di un dispotico bambino grasso e dalle guance rosse di sudore, continua a camminare, non fermarti. È normale, e tu sei più forte di così. Questa era una poesia scritta da Soledad Montoya, questo è il suo nome d'arte, e lo potrete trovare insomma in una delle varie uscite di Grog.
E a questo punto io direi che possiamo iniziare ad approfondire non solo il perché della scelta e in linea generale cos'è Grog, ma qualcosa in più nello specifico, insomma. Una piccola presentazione, non so chi di due magari vuole cominciarne a parlare, però raccontateci perché Grog, da dove proviene, da quanto esiste.
Allora, io sono entrato da poco in Grog, sono entrato principalmente perché insomma mi è piaciuto da un punto di vista grafico la rivista, mi è piaciuto anche questo accostamento di scritti più narrativi più che di inchiesta o di intervista, anche se i numeri che stanno per uscire verteranno più su quell'aspetto, però sì, come dicevo, insomma, sono entrato da abbastanza poco, non so esattamente tutta la genealogia di Grog, come è avvenuta tutta la storia, penso per questo ci possa aiutare più Valerio, che in realtà è all'interno di questo collettivo da più tempo di me. Smascherato così.
Vabbè, insomma, dopo questo smascheramento pubblico. Allora, fondamentalmente Grog è una rivista che è nata con quattro stracci, con quattro soldi, sempre nel contesto di studenti o ex studenti dei licei di zona. E è nata con l'impegno di voler raggruppare da un certo punto tutte le possibili anime della zona e riuscire a portare avanti un progetto sia di solidarietà tra gente che fondamentalmente scrive ma è totalmente tagliata fuori da quelli che sono i meccanismi editoriali mainstream, ovviamente, e anche e soprattutto per portare avanti alcune riflessioni che magari possono o non possono trasparire dai numeri, ma che poi fondamentalmente animano tutto il percorso di questa rivista, che poi appunto chiamarla rivista è un po' limitativo, perché la cosa interessante che ho sempre trovato in questi ragazzi è la voglia di fare cultura dal basso e soprattutto di farla in un'ottica di liberazione anche delle proprie paure, perché quando qualcuno si mette in gioco sia a livello di illustrazioni che di narrazioni che di interviste, perché anche il lavoro di interviste non è un lavoro facile, apre spiragli soprattutto per la possibilità di una partecipazione più allargata e quindi collettiva alla diffusione di idee, e quindi questo è interessante sicuramente. Dopodiché, senza, diciamo, mi sto rifugiando un po' nel retorico per diciamo che comunque la genealogia è difficile raccontarla, perché è stata una serie di bordate a destra e a sinistra abbastanza pressante, sia dal punto di vista economico, che ovviamente voi lo sapete bene, della radio, quando si apre un progetto comunicativo, ma un progetto in generale senza finanziatori, senza padrini né patroni, senza pubblicità soprattutto, i soldi non ci sono mai. Non ci sono mai, perché nessuno ovviamente scommette su un progetto indipendente o difficilmente lo fa. E soprattutto perché nel momento in cui vai a proporti in giro c'è sempre un po' di difficoltà a infrangere quel muro tra te e l'osservatore, l'ascoltatore, il possibile interessato, cercando di spiegargli effettivamente, soprattutto poi in quartieri più periferici, cercando di spiegargli che la letteratura, l'arte in generale, non è roba da ricchi, da radical chic o da gente con la puzza sotto al naso, è un valore intrinseco nella vita e quindi fondamentalmente andrebbe seguito e andrebbe propagato il più possibile, quindi con tutti i mezzi necessari.
Eh sì, insomma, questo è il brutto difetto di chi non è commerciale e di chi prova a mettere un contenuto in quello che fa. E a questo punto torniamo a David. Prima ci hai fatto una carrellata velocissima di contenuti. Vuoi spendere due parole e descriverci i vari contenuti, appunto, narrativi sotto tanti aspetti di Grog?
Allora, in realtà Grog, come diceva appunto Valerio, è un collettivo di ragazzi che vogliono mettersi in gioco, quindi abbiamo vari scrittori, vari poeti, ma anche illustratori che si vogliono cimentare appunto in questa idea, in questo progetto. E effettivamente, sfogliando un Grog, quello che viene più lampante è proprio l'accostamento tra illustrazione e poesia, molto spesso che si intersecano anche in delle idee più anche abbastanza interessanti, come per esempio può essere l'idea del verso avversivo, che è una delle pagine che dedichiamo sempre alla rivista, che è un insieme di poesia e illustrazione che si fondono in un'unica immagine, insomma. E poi dal punto di vista contenutistico effettivamente ci sarebbero molte cose da dire, perché effettivamente con ogni uscita, con ogni uscita del numero, con ogni rivista che pubblichiamo, effettivamente andiamo ad analizzare un tema. Il tema dell'ultimo numero uscito, per esempio, è il tema della rivoluzione. Può sembrare un po' retorica la cosa, un po'. Però, insomma, è anche un'uscita di cui vado abbastanza fiero. Non ci ho lavorato molto, effettivamente, ho lavorato più per la propagazione, come diceva, di questa rivista, non ci ho lavorato precisamente. Però sì, effettivamente mi piace molto, non so, parlo più da lettore che da effettivamente rappresentante di Grog, perché come dicevo mi sono unito da poco.
Bene, e senti un po', adesso iniziamo con le domande più botta e risposta, dai. A che numero siamo arrivati di Grog?
Allora, questo, l'ultimo uscito è il quarto. Okay. Quarto se non contiamo il numero zero, che era più una beta del numero, quindi praticamente questo è il quinto, però si chiama numero 4.
Insomma. Ok, e dell'ultimo numero il tema sarà la rivoluzione, ma quello che ti è piaciuto di più di tema? Quello che ti ha colpito, che ti ha fatto dire ma guarda, forse questi di Grog sono interessanti, mo' m'affaccio.
Ma in realtà è proprio quest'ultimo della rivoluzione, non tanto per il tema quanto per il comparto grafico. Mi è piaciuta molto la copertina, mi ha preso molto l'occhio e quindi mi sono avvicinato per questo, insomma, alla rivista. Poi per altri progetti che non stiamo qui a spiegare, però insomma quello che mi ha colpito effettivamente è stato il quinto, insomma, dipende dai punti di vista.
Ebbene, allora adesso invece è una domanda fatta a tutti e due: quanto è difficile, quante volte vi pentite di aver fatto la scelta dell'indipendente, smazzarsi così tanto tutto per promuovere comunque una cultura dal basso e non essere caduti nel commerciale ed essere finiti a lavorare per, che ne so, l'Einaudi e una grande libreria di quelle multitasking e multisala?
Ma parlo come libreria. Allora, come libreria è chiaro che la scelta dell'indipendenza è una scelta complicatissima, in primis soprattutto per il discorso economico, nel senso che comunque aprire una libreria è una scommessa, già di per sé. Cioè, anche se fosse legata a un grande gruppo come appunto Mondadori, eccetera, eccetera, comunque sarebbe già una scommessa di per sé. Nell'indipendenza ovviamente è una doppia scommessa, perché non solo vai a fare un ragionamento di vendita di libri legata all'editoria e quindi legata a chi ha le spalle grosse per poter sostenere i primi tempi, che sono sempre molto difficili, i tempi successivi che sono comunque molto difficili, è ovviamente una scelta di cuore, cioè una scelta, no, l'ha detta molto alla Disney, però è una scelta di interesse in primis, è una scelta ovviamente di impossibilità di sopravvivere senza il ragionamento dell'indipendenza, il ragionamento dell'incentivare un certo tipo di cultura, perché è ovvio che nel momento in cui parlo per esempio come pecora elettrica, nel momento in cui il ragionamento sugli ospiti da invitare, i libri da presentare, gli eventi da organizzare si pone, nell'indipendenza c'è la possibilità di proporre al tuo pubblico, ai tuoi clienti e anche alla tua comunità, perché ogni libreria indipendente poi forma inevitabilmente una grande comunità dietro. Vengono portati a considerare un altro tipo di cultura. Penso ad esempio come libreria abbiamo affrontato degli eventi che andavano dalla proposizione del jazz al jazz indipendente sempre, alla letteratura semi sconosciuta. Ed è bello, cioè è bellissimo ovviamente come modalità, perché ovviamente è la cosa che fondamentalmente servirebbe a tutti i quartieri, cioè ogni quartiere dovrebbe avere almeno due librerie indipendenti, ma non per altro, non perché per l'appunto, come dicevamo prima, la cultura deve farti crescere come elite, tutt'altro, deve far crescere il tessuto sociale, cioè fondamentalmente l'uomo, insomma l'umanità deve imparare a crescere, deve imparare ad acculturarsi, non perché la cultura sia un valore aggiunto, un valore supremo, ma perché fondamentalmente è un valore di vita, perché conoscere, come ci insegnava da 2000 anni le storie che raccontiamo dall'Odissea in poi, conoscere è il punto focale dell'essere umano. Se l'essere umano non avesse avuto la volontà di conoscere, abiteremmo ancora nelle caverne. E può essere bello adesso tornare alle caverne, ma forse non è la soluzione principale che ci possiamo augurare in questo tempo.
O magari se ci torniamo lo facciamo con una consapevolezza diversa e con qualche libro nella tasca. Cogliamo l'occasione per salutare qualche altro membro di questa comunità più allargata che stavamo descrivendo, che è appena entrato qui al San Papier. E poi magari prima di alleggerire i toni da queste perle importantissime, se anche Davide vuole rispondere sulla bellezza barra pesantezza della scelta dell'indipendenza, prego.
Allora sì, bellezza ovviamente non posso aggiungere più di tanto a quello che ha detto Valerio. Effettivamente noi facciamo quello che facciamo principalmente perché ci piace, non per altro motivo. Non abbiamo riscontro economico perché ovviamente non abbiamo abbastanza lettori da poter avere un riscontro economico.
Quindi leggete Grog, andate nelle librerie indipendenti come la Pecora Elettrica e fate spesa. Poi
sì, vorrei soffermarmi un po' di più sul fatto della pesantezza. Effettivamente, soprattutto questo periodo, effettivamente che siamo molto oberati di lavoro, tant'è che domani mattina partiamo per Bologna per l'evento Olé dell'XM. E quindi sì, non abbiamo un momento di pausa, però comunque non c'è mai non ci siamo mai pentiti della scelta dell'indipendenza. Uno, per non avere vincoli, perché essendo nostra la rivista, effettivamente possiamo parlare di quello che vogliamo, possiamo fare interviste anche un po' scomode, fare dei racconti non propriamente mainstream. E quindi
quello
sì,
non ci piace, quello non lo facciamo mai proprio.
E niente, quindi, però sì, questo volevo dire, che effettivamente è vero che è più difficile per mantenere questa indipendenza, però è anche molto più gratificante, molto più libero.
E allora a questo punto, sulla gratificazione, l'espressione della libertà, andiamo sul personale. Regalateci qualche aneddoto di quelli che stiamo presentando in maniera ufficiale ma ufficiosa, con toni che sono proprio propri dell'essere individui, qualcosa di importante, perciò mettiamoci anche una parte personale. Un aneddoto legato a Grog?
Ma non, in questo momento non mi viene in mente niente di particolare, più che altro in realtà sì, facciamo non ci sono aneddoti particolari. In realtà la nostra giornata va sempre un po' così, sempre un po' frenetica, un po' di corsa, a cercare di mettere a posto gli ultimi ritocchi. Adesso sta per uscire il nuovo numero, numero 5, ovvero il sesto uscito, tipo Star Wars, noi facciamo così. Quindi effettivamente aneddoti particolari non mi vengono in mente in questo momento, anche perché insomma non me li ricordo per motivi più che altro di alterazione
di scarsa lucidità, poca memoria.
Sì. Gli aneddoti migliori riescono fuori in quelle situazioni che però non ricordo per motivi ovvi, insomma.
E se la scampa così col calcio d'angolo,
che vergogna.
Non ricordo, sai com'è. Però allora vuol dire che ci sono anche donne belli, conviviali, piacevoli, momenti festosi in tutto questo produrre cultura. Valerio, vuoi aggiungere qualcosa magari che abbina entrambe, abbina Grog e la pecora elettrica?
Allora io voglio salvare anche il salvabile, dire ad esempio che fondamentalmente lo stordimento, quindi diciamo la perdita di lucidità, sta nel processo creativo fin dall'inizio. È chiaro, no, ma soprattutto insomma guardando alla storia, non solo al decadentismo, a tutta quella che può essere la cultura del Novecento e dell'Ottocento, ma se noi pensiamo alle grandi narrazioni della storia,
Omero
insomma, lo stesso Omero, insomma, quando si parla dei mangiatori di loto, insomma, ci sono un sacco di storie che raccontano di stordimento. Lo stordimento fa parte della natura umana, soprattutto. Secondo me più si va verso la civilizzazione, più si cerca di fuggire da quello che è il carcere delle sensazioni, diciamo così. A livello come posso, appunto, dicevamo, di aneddoti personali, ce ne sarebbero veramente tantissimi. Cioè, come libreria si potrebbe raccontare molto, ma non si può, perché andrebbero effettivamente a... forse a ledere il diritto di qualche cliente, di qualche, ma soprattutto di qualche amico più che di qualche cliente. Quindi diciamo che eviterei anch'io la domanda per motivi di convenienza.
E allora sappiate che di mie ne sono rimaste poche, ma tra poco, dalla parte più presentazione, passeremo alla parte più di interrogatorio e vi lascerò nelle mani della nostra Carla, che forse non accetterà un non so come risposta. Quindi preparandovi a questo, una domandina facile facile, scegliete voi chi risponde. Ma perché Grog?
Perché Grog? Allora, qui rispondo io anche se non dovrei. Grog è stata una scelta molto difficile come nome. Erano usciti molte cose, ad esempio Carci in bocca alla romana o cose del genere, che poi fondamentalmente andavano inevitabilmente a scadere nel trash. Quindi alla fine abbiamo optato per Grog perché alcuni all'interno della redazione sono sempre stati in fissa con il retro gaming, e forse qualcuno conosce Monkey Island e simili. E in parte perché Grog, secondo molti scrittori, soprattutto dell'Ottocento e del Novecento, ma ci sono i primi ritrovamenti già nel Settecento, nel 1700, il Grog era una bevanda utilizzata spessissimo sulle navi della Marina Militare inglese, soprattutto nelle varie manovre, nelle Antille e nelle traversate dell'oceano. E secondo molti scrittori è stato il più grande e il più importante strumento di ammutinamento delle varie ciurme. Perché? Perché ovviamente il grog che cos'è? Il grog è fondamentalmente rum diluito con l'acqua. È un tè marinaresco che ovviamente ti dà la testa dopo un po' che lo bevi. E va servito caldo e con lo zucchero. Quindi scivola come non lo so, come poche cose. Come te, esattamente. E quindi da una parte colleghiamo il lato che diciamo prima della creatività e dello stordimento, e dall'altro crea l'immaginario del mare, che è l'immaginario poi principe di ogni narrazione da sempre. Poi io non vorrei evitare di ripetermi, sono un fissato con l'Odissea, quindi diciamo lo diamo per scontato, ecco.
Beh, qua allora ti ho letto nella mente lanciandoti l'assist su Omero, e tu ora l'hai fatto a me lanciandomi l'assist per l'ultima domanda. Ti avrei chiesto, e questa vicinanza al mondo pirata e piratesco che anche qui al San Papier amiamo tanto, come me la raccontate? Anzi, come ce la raccontate qui in diretta su Radio Sonar?
Grazie che mi hai ricordato di essere in diretta, perché insomma, giusto per mettermi a mio maggio, no? A mio maggio. No, allora, il tema piratesco effettivamente ci coglie abbastanza nell'intimo, perché questo immaginario dell'uomo in mare che viaggia da solo, indipendente, senza fissa dimora, effettivamente è un immaginario che ci accomuna tutti e ci piace, anche il motivo della scelta dell'indipendenza in realtà è legato anche a questo. E poi effettivamente il tema piratesco molto legato, diciamo, al tema dell'anarchia, anche se non ci mettiamo etichette, ecco, anche perché insomma non ci sono troppi anarchi, vabbè, non entriamo in questo discorso. Quindi sì, più o meno è questa l'idea del piratesco, questa idea.
Ebbene,
io vorrei un attimino descrivere una scena, perché qui per chi effettivamente,
ecco,
in radio non può
dettaglio.
Rendersi conto. Allora, no, la scena è effettivamente del fatto che funziona così la redazione: qualcuno parla, qualcuno ride, qualcuno parla. C'è sempre un caos totale, infinito all'interno di qualsivoglia possibile ragionamento. E questo ovviamente che cosa crea? Crea che anche in questo preciso momento in cui due ragazzi sono appena entrati e si stanno ridendo tutte le risate del mondo, perché non sono loro al nostro posto, fondamentalmente. E quindi questo gioco è quello che poi fondamentalmente ti crea anche la situazione più divertente, cioè più bella, cioè quella del poter allo stesso tempo rivendicare una pratica e farla, dall'altra prendere in giro chi lo fa, per cui allo stesso tempo
sei pirata e ammutinato.
Sì, sì, così la rendi troppo seria.
Ovviamente sono qui per bilanciare i toni. Adesso tremo quasi nel farvi l'ultima domanda, però è un'ultima battuta. Eravamo qui a introdurre questo Book and Roses, questa rassegna di libri e librerie indipendenti e editori indipendenti, in un ambiente che lascerei giudicare a voi. Raccontateci un po' com'è stare qui in questo San Papier adornato di rose di carta, di rose vere, di libri, di foto, di tutto questo. Com'è stare qui in diretta su Radio Sonar sotto d'orchio prima di continuare ancora le interviste?
Vorrei fare una premessa, ok? Ci ha torturato gente molto più forte di voi, e quindi cercheremo di tenere la bocca chiusa.
No, allora do una risposta democratica. Ovviamente ci piace molto questo ambiente. No, vabbè, seriamente, a me è piaciuto tantissimo quando l'ho visitato ieri per la prima volta. Abbiamo fatto questo sopralluogo, insomma, per vedere come sarebbe stata la situazione. E no, sono rimasto molto colpito anche la gestione della radio, gli spazi che sono presenti, molto molto bello. Effettivamente faccio i complimenti agli organizzatori e insomma a tutti i frequentatori in realtà del San Papier.
E quindi un'ultima battuta: Book and Roses, siete qui, ne state facendo parte, come ve lo vivete?
È molto a disagio, no? No, in realtà è bello perché fondamentalmente penso che ogni spazio che viene dato alla cultura indipendente e anche a chi si prodiga per diffonderla sia uno spazio fondamentale, e quindi soprattutto se poi come è nei fatti che è bello, allora diciamo che arriviamo a punte di interesse molto molto alte. Anzi, ringrazio della possibilità di raccontare e raccontarci.
Possibilità che stiamo un po' sprecando, a dire il vero, perché non ci siamo preparati nulla, non siamo tutto un po' così, come nostro solito, un po' alla rinfusa, un po' a mettere toppe dove, dovevamo forse ragionare meglio la questione.
All'arte dell'improvvisazione, perché se uno il contenuto ce l'ha, non lo deve elaborare chissà quanto prima. Io vi ringrazio a nome di tutti, vi ringrazio a nome di Radio Sonar, del CSA San Fabien, della organizzazione di Book & Roses, e vi mando giusto a prendere una boccata d'aria. Faccio io una parentesi su altri due pezzi che compongono questa serata: la parte musicale a cura del nostro fantastico Straccadetto e la parte dell'aperitivo a cura della mia medesima Mangiaradio. E poi vi lascio a Carla, eh?
Aia.
Come dicevo poco fa, un grande grazie a chi cura le selezioni musicali, che per stasera, proprio nome d'arte apposta per noi, il nostro dottor Smooth and Good. Grazie mille. E a questo punto, parentesi Mangiaradio, come al solito, come di consueto, qui al CSA San Papier il nostro meraviglioso venditore di rose è arrivato nella serata più opportuna, quindi aspettaci un po' che tra poco arriviamo a fare acquisti. E ringraziamo chi ha riempito di rose giganti questo San Papier, quindi grazie mille alla nostra Virginia. Grazie a chi le ha serigrafate sotto ogni forma, che da giorni e giorni cura grafiche non solo per le locandine, ma addirittura per le serigrafie, pezzo unico disposto in tutto il San Papier, la nostra Fabi, ormai grandissima esperta di tutti i tipi di grafica. Poi ringraziamo la nostra Carla, senza le quale, guarda, tutta la parte social e mediatica non ci sarebbe stata. E poi, come l'ho detto prima, eravamo in onda fino alla settimana scorsa con Mangiaradio a quest'ora, anzi poco tempo prima, e quindi apriamo la parentesi con Mangiaradio. Anche stasera c'è un aperitivo fiorito, un aperitivo che si ispira stasera alla forma delle rose, e poi chissà, magari nelle altre presentazioni ne esploreremo il colore, il sapore e l'odore. Stasera l'aperitivo è composto da un 6 pezzi, due rustici di pasta sfoglia con bacon e con provola affumicata, un rustico di pasta brise con una salsa piccante di pomodori secchi accompagnato da una crema verde foglia, e poi un finto tramezzino, anche questo dalle sembianze di rosa, con formaggio alle erbe e olive impestato, e poi due pezzi eccezionali, una rosa fatta di zucchine accompagnato con dell'emmental passata poi nel forno, e poi un tortino di sfoglie di patate e barbabietola all'origano. E con questa rubrica direi che per questa sera la mia voce l'avete sentita fin troppo. Lascio di nuovo lo spazio alla musica e poi preparatevi per l'ultima parte di interviste di questa serata con Carla e il giovane apprendista libraio Valerio.